We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Un cadavere rinvenuto all'alba, uno sconosciuto in visita ed una storia che diventerà uno dei più grandi misteri d'Irlanda. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso dell'uomo che non esisteva. È strano il cielo. Cioè, non è strano. Diciamo che è strano adesso. Ora che lo guardo così, immenso, etereo. Ora che non fa più paura. Qualcosa tocca la mia mano destra. Non la sento, non la vedo, ma so che mi sta accarezzando. È il mare che mi bacia un'ultima volta. Ora che è sdraiato qui, su questa sabbia fredda, lascio andare il mio dolore, il mio incessante correre, la mia ansia. I miei vestiti umidi e ruvidi sono un impiccio di cui non ho più bisogno. Per tutta la vita ho desiderato sapere come sarebbe finita. Non credevo che succedesse qui, in quest'alba timida, cullato dalla voce dell'air. Piano piano ammorbidisce la mia carne e lava via la mia angoscia. Il mio nome nemmeno lo ricordo più. Non conta dove sto andando. Ma sono morto qui. E la mia storia è solo mia. E così resterà per sempre. Tra me e il mare. Siamo a Sligo. Una piccola città irlandese che ancora mantiene la sua anima autentica e vivace. Ci si innamora facilmente della sua romantica strada che costeggia il mare e delle sue vie colorate. È la mattina del 16 giugno del 2009. Accompagniamo due uomini, un padre con suo figlio. È una tradizione la loro, farsi una bella nuotata all'alba. Il freddo rinfresca lo spirito e tonifica i muscoli. Ecco che arriviamo alla spiaggia di Ross's Point. I due uomini affondano i piedi nella sabbia fredda e umida. Fanno alcuni passi verso il bagnasciuga. E là, dove le onde stanche baciano la riva, notano qualcosa. Qualcosa di inquietante e inconfondibile. È un cadavere. I due inorriditi corrono ad avvisare la polizia. Lo sconosciuto viene dichiarato morto sul posto alle 8:10. Il corpo viene portato all'obitorio dell'ospedale universitario di Sligo ed il giorno successivo si procede all'autopsia. Non è stato trovato alcun documento di riconoscimento nei vestiti dello sconosciuto e intorno a lui c'era solo sabbia. Così, l'uomo viene sepolto in una tomba senza nome nel cimitero comunale di Sligo. Ma chi è? Dov'è la sua famiglia? Grazie ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, abbiamo a disposizione una grande quantità di prove video dello sconosciuto e dei suoi ultimi giorni di vita, ma servono solo a fornire più domande che risposte. Quindi mettetevi comodi e lasciatevi accompagnare lungo questo viaggio, mentre vi racconto la storia di Peter Bergman. Il primo avvistamento confermato del nostro uomo misterioso risale all'arrivo in autobus a Derry, venerdì 12 giugno 2009. Da lì ha poi preso un altro autobus per Sligo e poi è salito su un taxi e ha chiesto di essere portato in un hotel economico, lo Sligo City Hotel. Ecco che dalle telecamere di sicurezza lo vediamo entrare. Un uomo alto, capelli bianchi, corti. È molto magro, avrà più o meno 60 anni. Indossa una giacca di pelle nera, pantaloni classici, una camicia chiara ed un paio di occhiali. Porta una borsa nera a tracolla e un'altra, sempre nera, nella mano sinistra. Paga in contanti per un soggiorno di 3 notti e si registra con il nome di Peter Bergman. Come indirizzo di casa, AS Athens 15, Vienna, Austria. In effetti, sia il tassista che il personale dell'hotel confermeranno che Bergman aveva un forte accento tedesco o austriaco. Cosa importante e apparentemente contraria alle regole, l'hotel non gli ha chiesto alcun documento d'identità. Sabato 13 giugno. Bergman viene ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mentre entra ed esce dall'hotel per 13 volte. In ogni occasione, porta con sé un sacchetto di plastica viola con dentro degli oggetti. Anche se non si può vedere cosa siano, ogni volta che rientra in hotel è a mani vuote. Sabato, l'uomo si reca all'ufficio postale, dove acquista alcuni francobolli per la francatura all'estero. Sligo ha diverse telecamere a circuito chiuso che coprono la città e Bergman è visibile mentre cammina per le strade. Lo osserviamo mentre passeggia lento, portando con sé la busta viola e i suoi bagagli. Si muove tranquillo, guardandosi intorno, curioso, come farebbe un turista. Non ha fretta, non sembra avere una meta precisa, sembra semplicemente in vacanza. Tuttavia, non viene ripreso mentre si sbarazza del contenuto delle borse, quindi cosa fossero e dove le abbia lasciate rimane un mistero. Domenica 14 giugno, Bergman sale su un taxi. Chiede all'autista di consigliargli una spiaggia tranquilla per fare il bagno. L'auto lo conduce così a Ross's Point, a circa 8,5 km di distanza dall'hotel. Una volta arrivato, Bergman scende, si ferma un attimo ad ammirare il mare, poi rientra e chiede di essere riportato in hotel. Lunedì 15 giugno. Peter chiede il check-out tardivo all'hotel. Poi esce di nuovo con il sacchetto di plastica viola pieno. Al suo rientro è ancora una volta a mani vuote. Probabilmente la busta è ripiegata in tasca. Al momento del check-out si può vedere nelle riprese delle telecamere a circuito chiuso che ha una borsa nera a tracolla, il sacchetto di plastica viola e uno nero, entrambi pieni. Ma non sembra avere la borsa nera più grande che portava prima, solo una più piccola, che può assomigliare a una qualunque borsa da lavanderia. Cammina fino alla stazione degli autobus e quando arriva viene ripreso nuovamente dalle telecamere a circuito chiuso. La piccola borsa nera non è più con lui. Viene poi ripreso all'interno della stazione. Passeggia, ordina un cappuccino e mangia un toast. Si siede a un tavolo dove sono presenti altre persone, ma non interagisce mai con loro. Ad un certo punto, fruga in tasca, estrae un pezzo di carta. Lo legge per un attimo. Scrive sopra qualcosa, poi lo piega, lo fa a pezzi e lo getta in un cestino vicino. Infine sale a bordo dell'autobus per Ross's Point, la spiaggia che aveva brevemente esplorato il giorno prima. Quando l'autista gli chiede se desidera un biglietto singolo o di andata e ritorno, ringrazia e chiede un biglietto di sola andata. L'autobus arriva a Ross's Point a metà pomeriggio. L'uomo scende portando con sé i bagagli. Diverse persone lo vedono passeggiare e sdraiarsi al sole in spiaggia fino a sera. È difficile non notarlo, perché è vestito molto elegante per essere al mare, con quei pantaloni scuri, la camicia e poi quella giacca di pelle. Qualcuno lo definisce fuori luogo, altri addirittura un fantasma fuori dal tempo. I bagnanti lo osservano mentre cammina parallelamente all'acqua con i pantaloni arrotolati, passeggiando su e giù. Risponde brevemente e con cortesia ai cenni di saluto di coloro che gli passano di fianco, ma per la maggior parte del tempo osserva i suoi piedi che affondano nella sabbia, tra l'acqua salata che gli arriva alla caviglia, tenendo le braccia dietro la schiena, perso in un altro mondo. L'ultima volta che viene visto, Peter è ancora là. Ormai è tardi e il sole è tramontato. Sono le 22:30 della sera e gli ultimi giovani bagnanti lasciano la spiaggia, chiedendosi chi sia quello sconosciuto che pare non preoccuparsi del tempo che scorre e del freddo che scende. Peter Bergman non viene più visto fino alle 6:45 del mattino successivo, quando il suo corpo senza vita viene rinvenuto spiaggiato sulla riva. Indossa slip da bagno tipo Speedo, ma con sopra la biancheria intima e la canottiera. Gli altri vestiti, compresa la giacca di pelle, vengono trovati in un mucchio piegato più avanti lungo la spiaggia. Sul corpo non ci sono documenti d'identità, solo qualche moneta, un'aspirina e la saponetta di un hotel. Stranamente, ogni capo di abbigliamento ha l'etichetta tagliata. Come sappiamo, l'uomo viene portato in obitorio e poi seppellito in una tomba senza nome. E adesso voi vi chiederete perché io abbia scelto di raccontarvi di lui. Cosa ci sia di così importante in queste ultime ore? Beh, perché Peter Bergman è uno dei misteri irrisolti più famosi d'Irlanda.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Vedete, il medico legale nel suo rapporto nega la presenza di segni di violenza. E per quanto possa sembrare strano, Peter non è morto affogato. Da un ulteriore esame del corpo di Bergman è emerso che aveva un cancro alla prostata molto avanzato e diversi tumori che si erano diffusi nelle ossa e in altre parti del corpo. Il rapporto tossicologico non riporta alcuna traccia di alcun tipo di antidolorifico nel suo organismo. E questo è strano, perché nelle condizioni in cui era, Peter probabilmente stava soffrendo moltissimo. Per la stessa ragione, viene ipotizzato che all'uomo restassero poche settimane di vita. La causa ufficiale della morte di Peter viene indicata come arresto cardiaco acuto. Un infarto, insomma. Dopo la sua triste fine, la Gardaí, la polizia irlandese, cerca di identificarlo. Riesce a risalire all'albergo dove ha alloggiato l'uomo e scopre che questo si è registrato con il nome di Peter Bergman, come tutti già sappiamo. Una successiva ricerca del suo nome nei database dei passaporti europei e infine nord e sudamericani, però, non porta a nessuna corrispondenza con questo apparente Peter Bergman. E c'è di più. L'indirizzo austriaco fornito all'hotel non esiste. Dell'uomo non sono mai stati trovati né telefoni, né portafogli, né altri oggetti personali. Le immagini del filmato della telecamera a circuito chiuso e i rendering dell'autopsia sono circolati in Irlanda e in Europa per molto tempo, ma nessun familiare o amico si è mai fatto avanti per identificare lo sconosciuto. Peter Bergman non esiste per nessuno. Non esiste da nessuna parte. Nessuna delle sue borse o degli oggetti che sembra aver nascosto o buttato in varie parti di Sligo sono mai stati ritrovati. Peter Bergman, in parole povere, è un fantasma. Una delle poche cose che sappiamo di lui è che non era di Sligo. Ci è arrivato con un autobus da Derry tenendo in mano una mappa. Una delle altre poche cose che potremmo probabilmente dedurre dal suo comportamento è che si è recato a Sligo con l'intenzione di porre fine alla sua vita lì. Uno dei tanti vicoli ciechi di questa pista è che nessuno sembra aver capito come o da dove sia arrivato a Derry. Se è arrivato da fuori Irlanda, cosa che sembra probabile visto il suo accento e le sue affermazioni di essere austriaco, sicuramente avrebbe dovuto mostrare un documento d'identità per arrivare da qualsiasi altra parte d'Europa. Oppure potrebbe essere stato in Irlanda più a lungo di quanto si pensi e aver raggiunto Derry e poi Sligo a giugno. Tutto ciò che dirò d'ora in poi è quasi completamente pura speculazione. Ma tutti coloro che hanno interagito con lui e gli investigatori della polizia in seguito hanno concluso che con tutta probabilità l'uomo fosse veramente andato lì con l'intenzione di uccidersi. Sapendo quello che sappiamo dai referti dell'autopsia, è impossibile che non fosse consapevole della gravità della sua malattia. Uno degli operatori della stazione degli autobus a cui Peter chiese informazioni per Ross's Point disse che sembrava molto sofferente e stressato. Dell'indirizzo che ha fornito all'albergo non esiste traccia né in Germania, né in Austria, né in nessun'altra parte. Il codice postale poi è errato e anche cercando per strade con nomi simili non si arriva a nessun riscontro. Esistono diverse teorie sul perché lo sconosciuto sia stato trascinato in mare. Qualcuno crede che il dolore fosse troppo e che non riuscisse a sostenere altre settimane così. Si è parlato molto del fatto che Bergman non viene mai ripreso mentre si sbarazza dei suoi averi. Eppure sappiamo che è uscito con le valigie piene e non è tornato con nessuna di queste. Il Gardaí, un quotidiano irlandese, ritiene che si stesse sbarazzando di tutti i suoi effetti personali in città, rendendo impossibile scoprire qualcosa di più su di lui. Quando Peter è arrivato a Sligo, aveva due bagagli, nessuno dei quali era così grande. Se si è fermato solo per 3 notti, probabilmente aveva qualche cambio di vestiti, alcuni articoli da toilette. È stato visto uscire con una borsa di plastica viola piena almeno 13 volte nel corso di sabato e domenica. E a me sembra un numero di volte più che sufficiente per sbarazzarsi di qualche cosa, qualunque cosa, avesse con sé. Potrebbe averla avuta nel suo bagaglio. E perché avrebbe dovuto aspettare di fare il check-in in un hotel, nella sua destinazione finale, per iniziare a scaricare tutta la sua roba? Effettivamente non sappiamo nulla di lui prima che arrivasse in città. Quindi cosa potrebbe essere tutta quella dannata roba? Perché buttare via vestiti o articoli da toilette che non potrebbero comunque essere identificati? Beh, c'è una teoria piuttosto deprimente, secondo cui Peter portava dietro cose che potevano essere considerate imbarazzanti, come ad esempio pannoloni per adulti. Ricordiamo che era in fase avanzata di cancro alla prostata, che può rendere incontinenti. Magari non voleva che il personale dell'hotel li vedesse, quindi li ha portati fuori nel suo sacchetto di plastica viola e li ha smaltiti altrove, ad esempio in un bagno pubblico. Naturalmente la polizia ha controllato i rifiuti, le aree pubbliche, i parcheggi, i giardini delle proprietà in cui Peter è stato visto a Sligo, ma non è mai stato trovato niente. Poi c'è un'altra teoria, meno triste e più particolare. Poiché Peter non è mai stato visto svuotare le borse, si è ipotizzato che avesse un addestramento da spia. Secondo il sovrintendente John O'Reilly, le telecamere a circuito chiuso sono ben visibili in tutta la città di Sligo. Se aderiamo alla teoria secondo cui Bergman stava intenzionalmente creando un mistero, la borsa viola diventa un elemento chiave. Vederlo portare con sé una borsa viola è un modo molto facile per individuarlo nei filmati di sorveglianza. Quindi non appena se ne libera, diventa più difficile da trovare. Forse ci sono altri filmati di lui che non sono stati trovati proprio per l'assenza di quel segno distintivo. Non è mai stato visto con una borsa vuota. Probabilmente se l'ha infilata in tasca, visto che almeno uno dei 13 sacchetti di plastica viola sarebbe sicuramente saltato fuori a un certo punto durante le ricerche della polizia. Forse. Forse era solo un folle. Nessuno di quelli coinvolti nell'indagine sembrava però pensare che soffrisse di una malattia mentale. L'unica cosa che si vede buttare via è un biglietto o un pezzo di carta, che aveva alla stazione degli autobus. Ricordate? Il foglietto che legge, ci scrive sopra e poi fa a pezzi prima di gettarlo. Beh, purtroppo quando questo filmato è stato trovato erano passati diversi giorni dall'inizio dell'indagine, quindi il contenuto del cestino della stazione era già sparito da tempo. Quel sabato Peter si era recato all'ufficio postale e aveva acquistato alcuni francobolli per spedire all'estero. È stato confermato che ha spedito alcune lettere. Ma a quanto pare il filmato dell'ufficio postale è stato accidentalmente danneggiato, quindi non ci sono prove video. L'invio di lettere, tuttavia, aggiunge un'altra dimensione al caso. Forse erano indirizzate a parenti e amici per spiegare la sua decisione e per chiedere loro di mantenere segreta la sua identità. Forse per favorire il mistero. E se è così, si tratta di un finale piuttosto triste, dato che è stato sepolto in una tomba senza nome che coinvolgeva 3 corpi e lui è attualmente il secondo occupante. Al suo funerale hanno partecipato 4 membri del comune e i 2 officianti del funerale. Se si trattavano di lettere personali e non di donazioni di beneficenza o cose noiose di carattere amministrativo, è possibile che i destinatari non abbiano ottenuto abbastanza informazioni per fare 2+2 e riconoscerlo dalla campagna della polizia. È possibile che solo amici e familiari non abbiano mai visto gli appelli, ma questo accadeva nel 2009, con le immagini liberamente disponibili online. Forse, invece, era solo una di quelle persone senza famiglia che conducevano una vita tranquilla e solitaria. A Sligo non interagiva con nessuno in modo socievole e veniva sempre ritratto mentre camminava da solo. Forse non aveva davvero nessuno che potesse dare un nome al volto. L'ufficio postale non è in grado di rintracciare la destinazione di queste lettere, quindi anche questa linea di indagine si trova in un esasperante vicolo cieco. Nel corpo di Peter non sono state trovate tracce di farmaci o antidolorifici, il che sembra strano visto lo stadio avanzato del cancro che aveva. Nelle sue tasche è stata trovata aspirina, ma non sembra che ne abbia presa alcuna. Va notato, tuttavia, che il rapporto tossicologico era solo generico e non comprendeva alcune delle droghe e dei veleni più esotici che alcuni hanno ipotizzato potesse aver assunto. Possibile che abbia preso qualcosa di proposito per causarsi l'infarto? Sì, perché la teoria che lo vedrebbe parte dei servizi segreti suggerirebbe che l'uomo si sia avvelenato con un qualche veleno non rintracciabile dopo la morte. Questo spiegherebbe il perché del nome e dell'indirizzo falso. Spiegherebbe lo strano comportamento e la quantità di oggetti fatti sparire. Forse era una vecchia spia alla fine dei suoi giorni ed essendo al massimo della sua fragilità non voleva rischiare di essere sequestrato e rivelare i suoi segreti. Così ha scelto un posto qualunque e l'ha fatta finita prima del tempo.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Dato che non è stato lasciato nulla nella sua stanza e non è stata trovata alcuna traccia di altri suoi beni o borse, abbiamo solo i vestiti rimasti e il contenuto delle tasche di Bergman come indizi. Sebbene avesse tagliato le etichette dei suoi vestiti, questi erano ancora identificabili dalla marca, quindi c'era ovviamente il suo nome sulle etichette. Oppure erano solo fastidiosi. Le scarpe erano di un'azienda tedesca, la giacca e i pantaloni di un negozio di abbigliamento olandese famoso in tutta Europa. Aveva anche 150 euro in banconote e monete, alcuni fazzoletti, le aspirine, cerotti e una saponetta d'albergo. Potrebbe non sembrare molto, ma ci sono un paio di possibili indizi. L'aspirina era distribuita in Germania, e il sapone non proveniva dallo Sligo City Hotel. Sulla confezione c'era scritto solo Mild Soap, Hotel Care. Non si tratta di una marca di sapone disponibile in Irlanda, più una sorta di sapone generico per hotel, probabilmente utilizzata in tutti gli alberghi europei. Al momento del check-out dell'hotel indossava una camicia azzurra a maniche lunghe e blu, che però non è stata più vista, così come gli occhiali, una delle sue borse nere e il sacchetto di plastica viola. Eppure Peter doveva essere arrivato in Irlanda in qualche modo, il che sembra difficile da fare senza un documento d'identità ufficiale. Forse ha usato il suo vero documento d'identità per arrivarci, poi se ne è sbarazzato da qualche altra parte. A quanto pare, però, non è necessario mostrare un documento d'identità se si prende un traghetto dalla Gran Bretagna all'Irlanda. E secondo il medico legale, l'uomo aveva fatto molti lavori dentali e aveva anche un dente d'oro. La Germania ha migliorato il suo database per la registrazione dei casi di cancro in tutto il paese, ma ha iniziato a farlo sistematicamente con i nuovi casi nel 2009. Peter avrebbe già avuto il cancro da anni, quindi potrebbe non essere stato inserito nel database. La polizia irlandese ha preso le sue impronte digitali e i campioni di DNA, ma i database con cui sono stati confrontati non hanno mai dato alcun riscontro. Qualcuno ha suggerito di inviare i campioni ad aziende come Ancestry, coloro che si occupano di ricostruire alberi genealogici e provenienza, ma l'Irlanda si rifiuta. Sebbene possa far comprendere il paese da cui Peter potrebbe provenire, non fa avanzare la sua identificazione, hanno commentato. Nessuno che corrisponda alla descrizione di Peter è stato inserito nell'elenco delle persone scomparse e non è stato assassinato. Quindi, il suo caso non può essere inserito nella lista dell'Interpol. La teoria più stravagante che ho trovato indagando su questo caso è che Bergman fosse il figlio di un pezzo grosso del partito nazista, Martin Bormann, la cui famiglia avrebbe cambiato nome in Bergman dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma se così fosse, allora Peter Bergman sarebbe stato il suo nome ufficiale e non ci sarebbe stato bisogno di tutto questo baccano. In passato ci sono stati casi di persone morte e suicide con nomi falsi, per poi essere identificate grazie al loro DNA. Ad esempio, c'è stato un uomo che ha usato il nome Lee Stavik prima di impiccarsi in una stanza di motel. Molti anni dopo, è stato identificato grazie a un programma di DNA senza scopo di lucro. Ma dopo che la sua famiglia è stata contattata, ha chiesto che la sua vera identità non venisse mai resa nota. Per questa ragione, alcuni ipotizzano che Peter sia stato identificato e che semplicemente la sua identità sia stata nascosta. Chissà chi era quel misterioso uomo che girotolava per Sligo a poche settimane dalla sua morte. Forse un viaggiatore del tempo, forse una spia, il figlio di un nazista, forse un uomo semplice che voleva solo andarsene in pace. E se si è dato tanto da fare per tenere il suo nome fuori dai giornali, chi siamo noi per cercare di tirarlo fuori ad ogni costo? La conclusione più probabile che possiamo trarre da questa vicenda è che quest'uomo voleva solo andarsene in silenzio. Il fatto che abbia inviato diverse lettere sembra suggerire che abbia reso noti i suoi piani a un certo numero di persone e abbia chiesto loro di rispettare i suoi desideri, cosa che hanno fatto. Chissà a cosa pensava quando ha passato tutto il giorno in spiaggia. Chissà se ha silenziosamente detto addio alla sabbia, alle onde o a qualcuno che amava. Chissà se pensava alla sua vita da spia internazionale, alla sua macchina del tempo o al suo appartamento, chissà dove. Forse la vita gli ha regalato una morte rapida in un luogo bellissimo, invece che un addio doloroso in qualche ospedale. Lui ha avuto la grazia di attenderla la morte, restando solo, là. E lei è arrivata a prenderselo quando il cielo era pieno di stelle. E forse è proprio lassù che l'ha portato, perdonandogli ogni rabbia, ogni rancore, ogni gesto crudele che può aver fatto, spogliandolo di tutto, anche del suo nome. È strano il cielo. Diciamo che è strano adesso, ora che lo guardo così, immenso, etereo, ora che non fa più paura. Qualcosa tocca la mia mano destra. Non la sento, non la vedo, ma so che mi sta accarezzando. È il mare, che mi bacia un'ultima volta. Ora che sdraiato qui, su questa sabbia fredda, lascio andare il mio dolore, il mio incessante correre, la mia ansia. I miei vestiti umidi e ruvidi sono un impiccio di cui non ho più bisogno. Per tutta la vita ho desiderato sapere come sarebbe finita, ma non credevo che succedesse qui, in quest'alba timida, cullato dalla voce dell'air, che piano piano ammorbidisce la mia carne e lava via la mia angoscia. Il mio nome nemmeno lo ricordo più. Non conta dove sto andando. Ma sono morto qui e la mia storia è solo mia. E così resterà per sempre. Tra me e il mare. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Questa è la storia che abbiamo portato, una delle due storie in realtà, che abbiamo portato al nostro live in Valpolicella in compagnia dei The Fairies Lullaby. Se siete stati con noi quella sera sapete che è stata una serata fotonica, vi anticipo già la prima di molte altre. Se invece non siete stati con noi, vi aspettiamo la prossima serata. Nel frattempo vi lascio i loro contatti qua sotto, andate a sentirli, andate a seguirli perché fanno molte serate in diversi contesti e vi assicuro sono assolutamente da non perdere. Per quanto riguarda noi, vi annuncio che questo sabato, ovvero domani, sarò alle ore 16 a Villa Pisani a Monselice. Spero che si dica Monselice e non Monselice nel caso, scusatemi, comunque in provincia di Padova. In occasione della chiusura della mostra Moritour, alle 16 ci sarà questa presentazione di lettura condivisa in cui racconterò e leggerò alcuni testi scritti da questa bellissima scrittrice e fotografa Giulia Massetto in occasione della sua esposizione fotografica che tratta di luoghi abbandonati, delle loro storie, un viaggio fotografico nel fascino della decadenza alla scoperta di tutti quei tesori abbandonati che nascondono appunto emozioni e vita propria. Quindi se passate di lì ci vediamo, vi aspetto, venite a dire ciao. Per oggi ci fermiamo qua. Io spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. So che ultimamente gli episodi sono più corti, ma ve l'ho già un po' anticipato, stiamo per uscire con un nuovo podcast, quindi stiamo lavorando molto a quello, quindi perdonateci. Ci vediamo la prossima settimana. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.